Allora, intanto accogliamo questo saluto del Signore a ognuno di noi. Pace. Pace a voi. Shalom. Ora, immaginatevi cosa vuol dire l'apparizione di Gesù il giorno della resurrezione, perché il Vangelo di Giovanni racconta che la sera di quel giorno, quale giorno? Il giorno dopo il sabato, il primo della settimana, quindi il giorno della resurrezione, alla sera, mentre erano chiuse le porte, per paura, abbiamo chiuso le porte per paura, viene Gesù, si mette in mezzo e dice loro: pace a voi. Ora immaginatevi, per i discepoli, l'apparizione di Gesù, una cosa veramente, lui ha risorto, una cosa che non potevano neanche immaginare cosa vuol dire risorgere dai morti. L'abbiamo visto in questa settimana con tutti i Vangeli della resurrezione, la fatica, la difficoltà che i testimoni oculari del sepolcro vuoto hanno avuto. Quindi non è sufficiente. Non è stato sufficiente aver seguito Gesù sulle strade della Galilea, a Gerusalemme, assistere ai miracoli, vederlo deposto nel sepolcro e poi scoprire che il suo corpo non era più lì. Non è sufficiente per credere che lui è risorto. Bisogna fare un'altra esperienza. Ecco perché dice Gesù a Tommaso, che insiste nel voler mettere le mani nelle piaghe del suo corpo crocifisso risorto, dice Gesù a Tommaso: va bene, tu hai visto e hai creduto, ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Cioè, cosa vuol dire? Che l'esperienza cristiana è un'adesione così. Mi butto nel vuoto, vediamo se c'è qualcuno. Non è questa l'esperienza cristiana, questa spesso è follia. La usano quando fanno i corsi di fiducia, no? Dice: adesso buttati che noi ti prendiamo, e si è buttato dall'altra parte, non c'era nessuno. Quindi è un'altra cosa la fede. Che cos'è? Ecco perché la prima lettura di questa domenica parla di una cosa scandalosa. Mai come oggi è scandalosa la Chiesa. La prima lettura, Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42 e 47, è la prima fotografia, se si può dire così, della comunità cristiana, che nasce dopo la predicazione di Pietro il giorno di Pentecoste a Gerusalemme. Ma no, non è successo così, è un modo di dire. Cioè, chi dice queste cose sono quelli che hanno formato il clero che di fronte a certi DPCM ha chiuso immediatamente le porte. Perché, mi ricordo personalmente, ci dicevano che, no, ma questa qui era un raccontino edificante, ideale della comunità cristiana. Cioè vuol dire, cioè pensate alla formazione del clero degli ultimi 50 anni, vuol dire che non è possibile questo, che è una cosa ideale, ma non si è mai verificato. Guardate che questo è terribile, vuol dire tirar fuori della gente con un cinismo spaventoso, per cui si riduce anche il servizio presbiterale ad una... essere impiegati nell'ufficio delle licenze matrimoniali, cose di questo genere. Allora, di fronte alla predicazione, la gente che ascoltava in Gerusalemme dice: si sentirono trafiggere il cuore. Si sentirono trafiggere il cuore, perché Pietro dice: quel Gesù che voi avete rinnegato, scegliendo al suo posto Barabba perché fosse liberato, e l'avete lasciato, l'avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato. Ora, come fa Pietro a dire questa roba? Lui che l'aveva tradito, lui che se l'era fatta addosso per una servetta, come ha fatto, da dove gli è venuta questa esperienza? Gli è venuta dalla comunità, la coinonia, che è la cosa più scandalosa, perché come si fa a stare insieme quando siamo diversi? Come si fa? Come si fa a volersi bene quando l'altro mi distrugge, mi uccide, mi toglie la speranza? E ognuno pensi alle sue relazioni. Allora, mentre prima c'era tutto un controllo sociale, per cui dovevi stare lì, io dico sempre, no? Quando i matrimoni erano in crisi, andavano, magari il marito diceva io me ne vado, andavano i fratelli della sposa, gente nervoruta, dicevano cosa vorresti fare tu? No, no, resto a casa, perché gli davano una vergata che non finiva più, e quindi... cioè c'era un controllo sociale che più o meno ti teneva dentro determinate condizioni. Poi immaginatevi la figura della donna che non aveva un reddito personale, per cui subiva. Qui a Borgo Trebbia le donne alla sera tornavano i mariti ubriachi, gli davano delle vergate picchiate a sangue, tant'è vero che la statua di Santa Rita l'hanno messa le donne di Borgo Trebbia per essere sostenute. Sapete, Rita D'Accascia aveva sposato, non voglio dire come si usa adesso, che testa era, comunque, cioè era un personaggio terribile. Quindi, come resistere? Allora, mentre prima c'era un controllo sociale, oggi non c'è più. Oltretutto, venendo meno la predicazione di Gesù Cristo, crocifisso e risorto, appena l'altro diventa un ostacolo alla mia felicità, lo elimino. Ma questo, vedete, non è la vita eterna. Questo è l'inferno. L'inferno. Se ci pensiamo, è quello che hanno tentato di fare, continuamente tenteranno di fare, dividendoci, distanziandoci. Dobbiamo stare, tu devi stare distante da me perché tu mi fai schifo, anzi sei anche infettivo. Ma questa non è la felicità. La felicità è l'abbraccio, la felicità è il perdono. Ora, fratelli, come mai San Giovanni Paolo II ha voluto che la prima domenica dopo Pasqua, la domenica in Albis, fosse la festa della Divina Misericordia, di Gesù misericordioso? Questo è dovuto, sapete, alle apparizioni, alle rivelazioni che ha avuto Santa Faustina, che lui aveva conosciuto questa monaca polacca, che aveva avuto la rivelazione di questo Gesù misericordioso in un periodo in cui si stavano preparando i forni crematori, si stava passando da una prima guerra mondiale a una seconda guerra mondiale ancora più terribile, e dove sicuramente gli scenari, le prospettive erano ancora più orrende, orribili. Come poter resistere di fronte all'opera demoniaca? Diabolos, colui che divide. Cristo è venuto per unire, per abbattere il muro di inimicizia, per fare di noi un solo popolo di redenti, di salvati, cioè di gente che ha sperimentato la misericordia. Allora, qual è l'antidoto a questa epidemia di solitudine terribile. Raccontavo che ieri c'erano due ragazzi con me stranieri, siamo andati a fare una camminata, non avevamo visto Palazzo Farnese, no? E mi scappa l'occhio, giù nel vallo di Palazzo Farnese c'è lo street food, carissimo, carissimo, avete esagerato, spendere, andate, street food, allora andiamo lì, dai, facciamoci un panino, andiamo giù, e intanto che parliamo in inglese, perché noi qui parliamo in inglese, non è che siamo proprio, allora... Tanto che siamo lì, questi restano stupiti perché arriva un ragazzotto, molto probabilmente non era lui, sarà stata l'amoroso, chi per essa, aveva un passeggino con dentro il cane. E questi hanno detto, eh? Sapete che vi ho raccontato quando ero in Camerun, di gatti non ne ho mai visto neanche uno. I cani erano di un magro, ma di un magro erano africani. Cioè veramente manco le ossa gli davano da mangiare, perché se le mangiavano gli ultimi della, sapete, c'è la scala quella lì della piramide, no? Cioè il vecchio mangia di più, poi c'erano i bambini, gli ultimi rosicchiavano, figurati se c'era il cane. Invece noi, dentro questa solitudine spaventosa, in cui la tentazione originaria che ti dice che tu sei Dio, quindi tu puoi fare quello che vuoi, anzi, nessuno mi deve dire a me che cosa devo fare, non diciamo mica così noi. Te prova a dire una cosa a tuo figlio, ma tu che chiamo il telefono azzurro, io qua blu, verde. Ai nostri tempi, a parte che non c'era neanche il telefono, ti arrivava un man rovescio se usavi, e zitti perché sennò te ne davano di più. Andava meglio? Non lo so. Non mi pare che adesso vada meglio comunque. Dal mio osservatorio, può darsi che io, essendo mio, penso, ci vedo un cacchio, magari voi ci vedete meglio. Cioè, mi sembra che non sia questa la strada. Ma qual è la soluzione a questa divisione? Il perdono. Ma come posso perdonare il mio assassino? Come posso perdonare quello che mi sta togliendo la vita? Solo se tu per primo hai sperimentato che, essendo prima di lui assassino, tu sei stato perdonato. Don Pietro, ma dai, vabbè, andate dove vi dicono che siete tutti bravi e continuate così. Io so che Gesù Cristo è venuto per i peccatori. E dice San Paolo, e io sono il primo, ma lui ha usato con me misericordia, al punto che ho dovuto consegnare la mia vita al Signore. E voi sapete che quando sulla strada, quando a Damasco quel sacerdote accoglie Saulo ancora cieco, ha un po' paura, diciamo, questo qua è uno che ci persegue, dice, non ti preoccupare, io l'ho scelto come strumento nelle mie mani e gli mostrerò le sofferenze che dovrà subire, ma non perché, per espiazione, perché chi opera per la comunione, questo mondo lo schiaccia, lo capite o no? Ma scusate, io l'altro giorno ogni tanto i miei amici mi mandano dei video, le cose, ho visto quel filmato di quel carro ferroviario pieno di carri armati a Udine che sta andando verso il fronte, ma io sono rimasto allibito, cioè stiamo alimentando una carneficina, ma anche questa Meloni, ma è chiaro che poveraccia deve essere sottomessa agli americani, ma è evidente, fratelli, non sto facendo politica, sto dicendo la realtà. Cioè noi siamo schiavi, devi obbedire, se no ti fanno fuori. Allora, fratelli, non c'è una strada politica. È inevitabile, l'abbiamo visto, ci è stato dimostrato ampiamente. qualunque tentativo di cambiamento è impedito da chi ha veramente il potere, che è quello economico. Allora, come possiamo cambiare questa situazione? O appartieni a quelli che dicono, ma tanto è così, i fatalisti, tanto non si può fare niente, oppure facendo memoria dell'amore che Dio ha avuto con te, tu cominci a desiderare di ricambiare mediante il perdono. Fratelli, non c'è altra strada. La Divina Misericordia ci dice questo. Se tu hai sperimentato la misericordia, come puoi pensare di non perdonare il tuo fratello, anche se questo ti distrugge, ma non lo fai sulle tue forze, lo fai perché ti sei alimentato l'Eucaristia? Cosa vuol dire sperimentare che Gesù è risorto? Mettere le mani nei fori? E che cosa significa questo? Vuol dire toccare questa chiesa povera, peccatrice, di cui io e te facciamo parte. Cioè, noi siamo dentro questa realtà, fratelli, di miseria. È vero, è difficile stare insieme, lo vediamo nelle nostre famiglie, ma lo vediamo anche nella chiesa, vediamo le divisioni che ci sono, vediamo le follie che vengono dette. E allora ci separiamo, ma manco morto. Nella verità restiamo insieme, perché si è dato il segno che la morte è vinta, i peccati sono perdonati ed è possibile stare insieme. Fratelli, per amore a Cristo, che ci ha amati e perdonati, noi non siamo chiamati a distruggere, siamo chiamati a costruire, a riallacciare. Ogni giorno, quante volte dovrai perdonare tuo fratello se ha peccato contro di te? Fino a 7 volte? 70 volte 7. Ma perché lo fai? Agli occhi del mondo sei stupido? No, va bene, ma chi se ne frega? Tu guarda gli occhi di Cristo. Signore, io sono veramente il primo peccatore, tu mi hai amato me, mi ami così tanto, ma come posso io eliminare un fratello, non accoglierlo, giudicarlo, condannarlo? Chiaro che io ti dirò, quella non è la strada, lo dico, ma non è questo il modo che abbiamo per risolvere questa situazione. Allora, qual è la conseguenza? La gioia. Cioè, se è vera questa esperienza, se è vero, fratelli, che io e te siamo stati amati nei nostri peccati, e per questo amore possiamo avere misericordia nei confronti degli altri, la conseguenza è una serenità nella prova. Dice San Luca, siate sempre lieti. Cosa vuol dire? Che siamo degli idioti? Sono aumentati le bollette, siate lieti. Ah, che bello, il gas aumenta, ah, che bello, siamo contenti. No, no, siamo molto arrabbiati. Ma sappiamo che la strada per la salvezza è la comunione tra di noi. Ecco perché la carità. Ecco allora perché oggi è possibile credere che Gesù è risorto, se ci saranno degli uomini e delle donne che in Gesù Cristo, per la potenza della sua resurrezione, testimonieranno che è possibile perdonarsi e stare insieme. Ecco perché molti di voi sono qui, per l'opera della misericordia che Dio sta facendo nella vostra vita. E anche se avete un po' di timore, è vero, dice, ah, ma io mi consegno al mio carnefice. No, tu ti consegni a Cristo. Perché vi ricordo, fratelli, che la testimonianza, sinonimo di testimonianza, significato della testimonianza, è il martirio. Una chiesa che non dà testimonianza nel martirio non serve al mondo. Allora, Signore, tu che hai vinto la morte, donaci il tuo spirito per entrare nella vita di ogni giorno e ritti, perché la spina dorsale del cristiano è la croce, con la nostra croce belli dritti, consapevoli della dignità che ci viene dall'amore di Cristo, testimoniamo che è possibile stare insieme e gli altri diranno: guarda come si amano questi che sono diversi. Vi auguro davvero di sperimentare questa potenza dello Spirito Santo, questa gioia, questa opera che non appartiene a noi, non è frutto di terapie psicologiche, è frutto di un cambiamento radicale del cuore, di un'esperienza di perdono vero. Allora vi auguro davvero di sentirvi da una parte peccatori e dall'altra profondamente amati. Per fare questo avete bisogno di ricevere almeno una volta alla settimana l'Eucarestia, perché Gesù si fa presente risorto dove due o più sono riuniti nel mio nome e nello spezzare il pane. Sia lodato Gesù Cristo.